bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No! Bovino della Gallura? No! Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Come mai? Ma perché? In cantina non ci vengo mai. Bello questo vino. Vino di una volta. Fai assaggiare un goccettino. Ma che bontà. Ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà. Ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà. Ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà. Ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Parolo delle Langhe? No. Aleatico dell'Elba? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua?
Sta per andare in onda l'unica e prima e sola trasmissione di cucina di radiosonar.net. Mangia radio, ovviamente.
Ma perché, come mai, ma perché in gelateria non ci entro mai? Che cioccolato! Dammi un cucchiaino, fai assaggiare un pochettino, ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà! Cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Cioccolato svizzero? No? Cacao della Bolivia? No? Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Cacca!
Brodosa, acquosa, cremosa, acqua sporca, brodaglia, pasta in brodo. Tanti modi per definirla, tante le forme per cucinarla, tante le pentole in cui prepararla. Stasera parliamo di qualcosa tipica delle nostre cucine. Per qualcuno è acqua cotta, per qualcuno è vellutata. Sostanzialmente però è derivata da qualcosa che minestra o zuppa tanto tempo fa è stata inventata. E con questa introduzione che cala il calore e l'argomento della sera, io do a tutti il ben trovati e il ben ritrovati su radiosonar.net. C'è chi forse ci ascolta per la prima volta, c'è chi conosce già da tempo questa trasmissione e c'è chi sicuramente ci ascolterà in podcast. Beh, per tutti voi è la buona serata e spero anche la buona preparazione di una ottima e calda cena. Beh, stasera è arrivato il freddo, è veramente arrivato quel freddo pungente che fa bruciare un po' le nostre guance e soprattutto che ci fa stringere nelle spalle, aspettando di arrivare in un luogo caldo, accogliente, magari proprio la nostra casa o la casa di qualche amico o amica che ci aspetta a braccia aperte. Beh, è per voi che stasera ho pensato questa trasmissione. Usciamo un po' dai nostri ingredienti e dalle nostre rubriche contadine che ci hanno accompagnato negli ultimi mesi per approfondire un tema che ci accompagna con il suo calore a quello che sarà il tema della prossima puntata, cioè la cucina delle feste. Ogni anno Mangia Radio prova a proporvi qualcosa di nuovo e anche riprende i temi trattati negli anni precedenti per condirli e arricchirli con qualche ingrediente un po' speciale. Ebbene, stasera proveremo ad approfondire minestre e zuppe. L'abbiamo già fatto in passato, ma spero che ne troverete sicuramente spunti interessanti che vi addirittura faranno venire la voglia di andare a riscoprire quello che è stato detto nelle puntate precedenti. È proprio il caso di dirlo. Prima però ci si ascolterà della buona musica. Stasera, ho deciso di fare un po' la blasfema e di prendere in prestito una preziosa colonna sonora, un film, anzi un musical che tanti amano e che tanti hanno visto e che tanti hanno ascoltato apprezzandone la preziosa colonna sonora. Ebbene, nel mio essere un po' blasfema, perché sapete, le feste per Mangia Radio hanno sempre una duplice veste, quella della tradizione e quella dell'amore che attraverso la cucina si offre alle persone a cui vogliamo bene, allo stesso tempo però un po' quella vena anticlericale che esce dal normativo e dal come si deve per proporre semplicemente l'occasione per stare insieme al di fuori di santi e madonne, che chi mi conosce ben sa che utilizzo un po' diversamente sia come immagini che come narrativa. Ebbene, Jesus Christ Superstar sarà la nostra colonna sonora e apriamo così con la prima traccia la nostra puntata di stasera. Vi stavo facendo uno scherzo perché in realtà, eccola, sta partendo adesso dopo un po' di silenzio. Insomma, torniamo in voce senza tappeto. Perché? Perché sono pronta a leggervi la storia di zuppe e minestre, ovviamente su Radio Sonar, ovviamente per Mangia Radio. Anche se la colonna sonora può avervi appena appena confuso, in realtà siamo sempre noi, come ogni mercoledì sera, alle 19:52 minuti adesso, ma a partire dalle 19:45. Ebbene, storia di minestre e zuppe. Secondo il vocabolario, la minestra è una vivanda di riso o di pasta in brodo, con verdure o legumi, o carne o pesce, o cotta in acqua, o scolata e poi ricondita. In italiano, perciò, la minestra può essere sia in brodo che asciutta. È però evidente che è nata come brodo e ancora oggi per minestra si intende per lo più una preparazione liquida e con qualche verdura. Il termine minestra è molto antico e si trova scritto sin dal 200. Deriva dal latino minestrare, che vuol dire somministrare, e anche servire a tavola. Questa parola ha assunto nel tempo un significato un po' deteriore, anche perché spesso sinonimo di brodaglia senza alternativa. Sono nati così molti detti: mangiare sempre la stessa minestra, mangiare questa minestra altrimenti saltate dalla finestra. Un piatto di minestra non si nega a nessuno. Il diminutivo di minestra è, ad esempio, preparazione a base di verdure, di pasta o di riso, può diventare, nel caso dei malati soprattutto, minestrina. Il termine zuppa, invece, è di utilizzo più recente, parliamo del XV-XVI secolo, e deriva dalla voce gotica suppa, che vuol dire fare inzuppata. La sua preparazione è infatti costituita da pane, per lo più raffermo, immerso in un brodo di legumi o di verdure. Le zuppe di ceci, di lenticchie e fagioli si diffusero appunto a partire da questo secolo. E potrei a questo punto delettarvi con ricette etrusco-romane medievali, ma anche di tante ricette un po' più bizzarre, come la ricetta della vedova o la zuppa di Sassi. Una storia che chissà, forse alcuni di voi conoscono. Tutto questo per dire che le zuppe fanno parte della nostra tradizione ormai da tempi molto molto, diciamo così, passati e lontani. Io però a questo punto direi che possiamo anche andarci a cercare un'altra storia, sempre che riguarda la nostra zuppa e la nostra minestra, e che anche qui parte dal definirla un qualcosa di brodoso, ma aggiunge un po' delle caratteristiche che vi ho detto in apertura. Strano ma vero, sul menù di un ristorante la parola minestra non si riesce a leggere. Occasionalmente troviamo vellutata e zuppa, le minestre sembrano invece essere bandite. Forse la parola fa un po' ospedale, chissà. Salvo rare eccezioni, le vellutate, peraltro bellissime, però non appartengono propriamente alla nostra tradizione culinaria, mentre la distinzione tra minestra e zuppa è effettivamente molto labile. Forse le minestre sono più brodose e in esse gli ingredienti mantengono una loro più chiara individualità. In genere, però, mi sembra che sia da parte della ristorazione una certa risonanza ad avventurarsi, a parte un po' l'onnipresente zuffa di farro, che ci ha anche un po' annoiato, un territorio gastronomico che è invece uno dei capisaldi della nostra reale cucina tradizionale. Vellutato, zuppa o minestra che sia, sulle riviste di cucina lo scenario è molto molto più diversificato, e anche sui ricettari delle nostre nonne, quelli trasmessi oralmente e con l'esperienza fatta nelle loro cucine, sicuramente c'è molto più valore. Addirittura sembra oggi essere una di quelle pietanze della sopravvivenza, minestre e simili che si cucinano con ben poca fatica, faccio eccezione però per il minestrone storico delle due sorelle, quelle insomma che fanno parte delle zuppe dei casali e dei fattori, diventano oggi una pietanza addirittura che si può trovare congelata per queste vesti da prendi e cucina in 5 minuti che vanno tanto di moda nei nostri supermercati. Questo però è un errore fondamentale. Le minestre, che spesso vengono così capovolte come in qualcosa di tappabuchi sono invece gustose e genuine e sono anche fatte molto spesso di pochissimi ingredienti. Per prepararle ci vuole poca tecnica e un tempo modesto, ma se si aggiunge la passione, sicuramente il risultato è di ben altro livello. Insomma, sulle zuppe c'è veramente tanto da dire, ma io direi che possiamo anche provare a riascoltarci un'altra traccia musicale, e chissà se questa volta mi parte dal programma che io spero, per poi passare un po' nella parte più polposa delle nostre zuppe e minestre, che c'è l'acqua, è chiaro, l'abbiamo detto e ridetto, ma cos'altro ci può essere e come, in che forme, e come questo stralcio si suggeriva, in che pezzi.
Try not to get worried, try not to turn on to problems that upset you. Don't you know everything's alright? Yes, everything's fine. And we want you to sleep well tonight. Let the world turn without you tonight. If we try, we'll get by, so forget all about us tonight. Sleep and I shall soothe you, calm you and anoint you for your hot forehead. Then you'll feel everything's alright, yes, everything's fine. And it's cool and the ointment's sweet for the fire in your head and feet. Close your eyes and relax, think of nothing tonight.
Insomma, torniamo a Mangiaradio, torniamo con la nostra base di accompagnamento, perché si entra nel vivo del nostro racconto più casereccio di zuppe e minestre. Avrei potuto prepararvi tante ricette tradizionali, ma ho deciso di partire da una storia. chi ci ascolta sa che questa è un po' una componente di Mangia Radio. Ogni tanto facciamo i contadini, ogni tanto facciamo gli approfondimenti storici come quelli di cui vi parlavo poco fa, e a volte invece raccontiamo storie. Ebbene, prima ve l'ho citata, la zuppa di Sasso. La zuppa di Sasso, secondo me, è uno di quegli insegnamenti che le tradizioni ci lasciano e che le storie ci confermano. Ebbene, zuppa di Sasso può avere tanti protagonisti. Nella storia che vi racconto io è un lupo il suo protagonista. Ed è un lupo molto molto saggio che va in giro per villaggi a raccontare una storia. Bussa nelle fredde sere d'inverno, un po' tipo quella che ci stiamo vivendo noi stasera, nelle case degli avventori più accoglienti, che non hanno paura del nostro lupo, ma che scelgono quantomeno di affacciarsi alla porta. Bussa portando con sé un sacco enorme e pesantissimo, con dentro il sasso, per preparare la prelibata zuppa di sasso. Racconta così che è un viaggiatore che gira il mondo e che porta con sé un ingrediente speciale da offrire in dono a coloro che saranno così gentili da dargli ospitalità per la notte. Con questa storia e con quella bella faccia da lupo, molto spesso i suoi avventori aprono la porta, e nell'aprire la porta e nell'accoglierlo iniziano sicuramente ad essere un po' diffidenti, è comunque sempre un lupo, ma la curiosità, si sa, è una di quelle cose a cui è difficile resistere, e allora le porte vengono aperte e il saggio lupo sa come rassicurare i propri ospiti. E allora si mette lì, per lo più vicino a un caminetto caldo, una stufa o una fonte di calore, e chiede gentilmente a chi gli ha aperto la porta di accompagnarlo alla cucina, perché sarà lì che insieme sveleranno il segreto della zuppa di sasso. È così bravo da far attendere la ricetta originale che chi è lì pronto ad osservare inizia a fare mille domande e chiede: ma nella zuppa di sasso ci può andare la cipolla, ci può andare l'aglio e un po' di verza e un po' di pollo e chissà, magari un pezzo di buon bollito oppure dei buoni legumi. Ed ecco che così, nel pentolone che il lupo mette su nel fuoco, la zuppa di sasso prende vita con quello che gli avventori hanno da offrire all'ospite che ha appena bussato alla loro porta. Ebbene, la zuppa di sasso si compone così, con quello che ognuno ha negli avanzi delle proprie dispense, in fondo ai frigoriferi, per poi, guarda il caso, aver la pentola così troppo piena che il sasso va messo da parte e va usato per la prossima zuppa, nella prossima casa che aprirà la porta. Ho scelto un po' di raccontarvi questa storia, oltre perché, come sapete, le amo da impazzire, ma perché da questa storia si ha un po' il fondamento base della costruzione di una buona minestra o di una zuppa. Partire da quel che c'è, senza grandi aspettative, senza ricette scritte da ricettari, ma semplicemente avendo l'accortezza di non buttar via niente, di fare economia e di tenere sempre nelle dispense ingredienti buoni e genuini che anche da soli, accompagnati con un po' d'acqua, possano sicuramente rallegrare le vostre tavole. È la tradizione povera e contadina che ci insegna che con ben poco ci si può sfamare, e come nell'introduzione abbiamo un po' citato, con del pane raffermo tanto si può fare. E allora, mentre vi metto un'altra traccia di questa nostra colonna sonora che apre alla maniera di Mangia Radio il periodo delle feste e dei freddi invernali, io vi vado a preparare la ricetta di una delle minestre, zuppe che di si voglia, più tradizionali della nostra cucina. Cioè, come ho già dato in passato e come però ho il piacere di raccontare nuovamente stasera, quella del pancotto. Quella zuppa di pane raffermo che sicuramente, se fatta bene, è molto più gustosa di tantissimi altri preziosi prodotti.
Hey, 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 We anticipate a riot. This common crowd is much too loud. Tell the mob who sing your song that they are fools and they are wrong. They are a curse. They should disperse.
At the crowd, nothing can be done to stop the shouting. If every tongue were still, the noise would still continue. The rocks and stones themselves would start to sing. Hosanna, hey, Zanna, 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 Hosanna, hey, Zanna, Hosanna. Sing out for yourselves, for you are blessed. There is not one of you who cannot win the kingdom. The slow, the suffering, the quick, the dead. Hosanna, hey, Zanna, 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 Hosanna, hey, Zanna,
questo finale un po' così, un po' di getto. Chiudiamo questa prima ed ennesima traccia della colonna sonora di accompagnamento di stasera. Ho detto prima perché in realtà era prima molto di ispirazione religiosa rivisitata, insomma era un alleluia, e quindi mi è sfuggito un termine che in realtà era fondamentale, e quindi vi chiedo perdono. Continuiamo però a questo punto con le ricette, e allora si parlava di pancotto. Anche qua il pancotto ve lo potrei raccontare in tanti modi. Negli anni passati ve l'abbiamo addirittura raccontata con le parole di uno scrittore che con il suo pane cotto e tante altre ricette ha compilato un libro che si chiama Il Ricettacolo. Stasera però ve le racconto con le mie di parole, perché ho scelto di non usare ricettare stasera per voi, ma dato che la vostra Mangiaradio ama preparare per i suoi avventori zuppe e minestre, ho deciso di farla a modo mio. E allora si parte col metter su un bel brodo caldo. In base all'avventore può essere di verdure, di pesce o di carne, ma per me il pancotto va fatto in maniera molto 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 semplice. E allora si inizia a fare un brodo di odori, perché la preziosità sta in qualche altro ingrediente. Quindi iniziamo con del sedano, della carota, della cipolla e mezzo spicchio d'aglio. Li mettiamo in una pentola, possibilmente di coccio, e li iniziamo a far bollire nella nostra acqua buona, mi raccomando, che anche quella è una cosa importante. Se poi siamo un po' più gustosi o vogliamo sfiziarci con le spezie, sicuramente due grani di pepe e una mezza punta di peperoncino possono starci molto molto bene. E se volete usare ancora un po', io aggiungerei, ma questo è un gusto mio, una foglia di lauro e un pezzettino veramente veramente ino di chiodo di garofano. Lasciamo così bollire il tutto per un bel po', fino a che la carota non si cuoce alla perfezione, sedano e cipolla iniziano a sfaldare e il nostro brodo, beh, è pronto quando cambia colore. A questo punto l'ingrediente predominante del buon pane raffermo. Buono però un pane casereccio, un pane fatto in casa, un pane magari di cereali misti, un pane scuro come quello di Lariano o un pane storico come quello di Matera. Un pane che abbia una storia, un pane che abbia un carattere, un pane che piace proprio a voi e che è un peccato sprecare se diventa asciutto, se diventa secco. Lo tagliamo in pezzi grossi, grossolanamente. Con le mani non sarà possibile, aiutatevi con un coltello, ma non state a far fette. Tagliate bei pezzi di pane e adagiateli in ciotole. Anche qui, se continuassimo con il coccio, sarebbe veramente tutto perfetto. E a questo punto prendete il nostro brodo ben fatto, lo versate sopra il pane raffermo e lo lasciate posare per parecchio tempo. Non abbastanza però da farlo freddare completamente. E poi spolveratelo di formaggio grattugiato, pecorino, parmigiano, a vostra scelta. E questa è la mia versione, quella di base. Non è proprio la versione originale del pancotto, perché quella prevede che il pane lo mettiate dentro la pentola del brodo, rialzate il volume del fuoco, della fiamma, e lasciate cuocere finché il pane quasi non si disfa completamente, quasi non diventa una pappa all'interno della vostra pentola. C'è chi addirittura, quando il pane è sfatto, aggiunge un uovo al tutto. C'è chi, goloso più di me, aggiunge pezzi di scorza di formaggi come la buccia del parmigiano a tale preparazione quando è ancora nella pentola. Ognuno ha le sue versioni, questo però sta a voi sceglierlo. Se volete rivisitare ricette antiche, se vi piace la compattezza di quel pane buono che avete scelto, come piace a me, o se lo preferite quasi cremoso facendolo bollire nella pentola. Con il pancotto io a questo punto andrei ad osare con una di quelle ricette un po' tradizionali che prima vi raccontavo. E allora questa, come sapete, poi il martedì arrivano anche le sbarbine nel proseguo delle trasmissioni, mi ha abbastanza appassionato. Perché? Perché è la zuppa o la minestra della vedova. E queste vedove, nella nostra ricetta italiana o comunque nelle nostre canzoncine popolari, hanno sempre un gran perché. E allora gli ingredienti della minestra della vedova sono maccheroncini rigati, brodo, lardo, cipolla, aglio, conserva di pomodoro, patate bollite, sale. E si procede a prepararla così. Ultimamente la preparazione del brodo, soprattutto un tagliere, è fondamentale, ma anche senza tagliere si può affrontare. Quindi affettiamo il lardo come preferiamo e mettiamo nello stesso momento cipolla e aglio nel fondo di una nostra pentola. A questo punto, nella casseruola, possibilmente di terracotta, lo facciamo rosolare lentamente. Quando il fondo avrà preso un colore dorato, aggiungiamo la conserva di pomodoro e quindi il brodo, caldo e bollente, che in un'altra pentola avremmo magari riscaldato o messo da parte. Fatto quindi al momento. Il composto deve essere lasciato sul fuoco per circa un'ora. Alla fine, accomodiamo di sale senza eccedere, perché il lardo avrebbe dovuto fare la sua parte. E per completare la minestra incorporiamo la pasta. In origine la pasta era quella fatta in casa, quindi un po' più grezza o un po' più rozza, o era addirittura una pasta spezzettata con gli avanzi di spaghetti e fettuccine. Ma insomma, il nostro scopo va bene ogni tipo di pasta che voi abbiate scelto, e quindi la mettiamo lì a cuocere nella minestra. Ma questa deve essere densa e cremosa, poiché si sa, così è più sapida. E allora ecco che al nostro scopo, durante l'ebollizione, è consigliabile aggiungere una o più patate bollite schiacciate. Si serve quindi, e nel piatto, a vostro gusto, si possono aggiungere formaggi grattugiati, gocce d'olio, spolverate di peperoncino o di pepe, insomma, La rifinitura finale spetta a voi, ma quella che a Roma è una classica minestra, nella tradizione diventa invece la minestra della vedova. E con questa direi che possiamo continuare a sentire la nostra colonna sonora della serata, Jesus Christ Superstar.
Yeah.
Che dite, come va? Vi piace questa colonna sonora un po', diciamo così, blasfema, ma tanto tanto anche di alto livello musicale e non solo di Mangiaradio di questa sera? Beh, è il mio regalo per voi alla preparazione delle feste. E stasera in realtà stiamo un po' anche parlando di argomenti e ricette che nelle feste ci stanno bene, perché tra i brodi e le minestre e le zuppe c'è anche uno dei piatti tipici del Natale, che sono ad esempio i bolliti e i tortellini in brodo, piatti che a noi insomma spesso piace raccontare, ma proprio a ridosso di quelle giornate lì. E allora questo tipo di ricette ve le darò più avanti nel proseguo, insomma, nelle nostre puntate, o meglio nella prossima puntata, perché durante le feste sapete che Mangia Radio, come tutte le altre trasmissioni di radiosonar.net, prende una pausa. Però è proprio lì che è il momento in cui potete andare a risentire i podcast delle vostre trasmissioni preferite, e andate quindi a cercare anche quelle di minestre e zuppe, se le ricette date stasera non dovessero bastarvi. Io però adesso aprirei un'altra parentesi, cioè abbiamo detto che sono salutari, che ci fanno bene, e allora qualcuno nelle nostre linee che ci fa sicuramente tanti approfondimenti su quello che fa bene ai nostri corpi. Lei è la nostra dottoressa ed ecco lei che si prende cura delle nostre anime, dei nostri corpi, attraverso le cure erboristiche e i consigli. Ebbene, anche se in questi giorni è completamente sommersa di lavoro, ha trovato tempo per mandarci un consiglio riguardo a questi alimenti caldi, buoni e genuini, e soprattutto fatti con ingredienti preziosi, per lo più ricchi di verdure. Chissà cosa ci dirà la nostra dottoressa, ma ovviamente lo dovremo ascoltare con attenzione. Ed è qui il momento in cui io vi consiglio di prendere carta e penna e scrivere, perché lei di cose ce ne dice tante, che molto spesso, insomma, è facile perderle di vista. Io sto in tutto ciò cercando l'audio, però, perché il cellulare stasera ha deciso di non assistermi e di morire sul più bello, quindi se riesco ad aprire le mail ve lo mando, ma per fare questo con più agevolezza mi permetto di alzarvi un po' la musica. Crying for this man, and then I heard them mentioning my name and leaving me the blame. Ed ecco, su queste trombe da vittoria io posso finalmente annunciare che siamo pronti con l'audio della nostra amatissima dottoressa e dei nostri consigli di salute. Quindi prepariamo per lei il silenzio e la massima attenzione.
Buonasera amiche e amici di Mangiaradio dalla dottoressa. Come sentite, la dottoressa questa sera è un po' incimurrita. Buonasera Claudia. E cosa c'è di meglio quando fa freddo di una bella zuppa calda per riscaldare tutto l'organismo? Ebbene, effettivamente consumare le zuppe nelle sere invernali è veramente un grande tocca sana, e veramente le zuppe hanno questo potere di scaldarci da dentro. Siamo nella stagione fredda, la stagione invernale, la stagione che secondo la medicina tradizionale cinese è la stagione che fa parte della loggia acqua, legata ai reni. Ebbene, proprio in questo periodo i reni, che sono secondo la medicina cinese i detentori, un po' i protettori della nostra energia vitale, in questo momento di freddo vanno sicuramente scaldati e tenuti, diciamo, un pochino su, perché tendono a perdere energia. In effetti il buon consiglio che ci hanno sempre dato le nostre nonne di indossare la canottiera della salute ha un suo valore, proprio perché mantenere calda la zona lombare, quindi la zona dei reni, ci aiuta a stare più in forma. Allo stesso modo le zuppe, che hanno questa capacità di scaldare il nostro organismo, ci aiutano ad affrontare meglio la stagione invernale. e ci aiutano ad esempio a decongestionare le vie aeree se siamo raffreddati. E poi naturalmente sono molto importanti gli ingredienti che noi introduciamo nelle nostre zuppe. Naturalmente la verdura di stagione, come mi viene in mente il cavolo nero, che è uno degli ingredienti della famosa zuppa toscana, la ribollita. Ma come non so, il cavolo cappuccio, i cavolfiori, le barbabietole, tutta una serie, insomma, di verdure di stagione che ci sono in questo periodo introdotte nella nostra zuppa sono un pool di minerali, vitamine, pigmenti, sostanze antiossidanti, quindi sicuramente ci fanno bene e ci aiutano a restare in forma. Chiaro che le alte temperature un pochino hanno la diciamo, capacità di disperdere e far perdere quindi a queste verdure parte del contenuto di vitamine e minerali. Per questo io consiglio di utilizzare, se potete, la pentola a pressione, perché la cottura a pressione è una pe cottura più veloce e che mantiene più intatte e integre le proprietà dei cibi. Poi un altro consiglio che vi do è naturalmente quello di aggiungere alle vostre zuppe delle erbe che possono, diciamo, esaltare le proprietà curative che può avere una zuppa. Faccio un esempio: se prepariamo una zuppa calda e siamo raffreddati, introducendo all'interno delle erbe aromatiche come il timo, come il rosmarino, come la maggiorana, aumentiamo il potere antibiotico, antibatterico della zuppa, soprattutto se associata ad esempio all'aglio, alla cipolla, che di per sé anche questi contengono principi antibiotici, e quindi aiutiamo un po' a disinfettare il nostro organismo e a combattere i microrganismi patogeni. E allo stesso modo, se invece, non lo so, aggiungiamo alla nostra zuppa delle foglie di alloro, Laurus nobilis, che ha proprietà aperitive, digestive, eupeptiche, antifermentative, contrasta i dolori addominali anche in caso di mestruazioni, appunto prepariamo una zuppa che è benefica, per il nostro apparato digestivo. E se uniamo alla nostra zuppa, le spezie, faccio un esempio, la cannella piuttosto che il cumino, andiamo, diciamo, ad esaltare anche qui il potere digestivo antifermentativo della zuppa per contrastare i dolori addominali. La cannella in più ha anche un'azione, diciamo, di controllo, di aiuto nel mantenere l'indice glicemico costante durante la giornata. Se aggiungiamo della curcuma alla zuppa, aumentiamo il potere antiossidante della zuppa, antinfiammatorio, anche diciamo depurativo del fegato. In questo caso mettiamo un pizzichino di pepe che aiuta l'assorbimento della curcuma. E se uniamo alla nostra zuppa dello zenzero, anche qui andiamo a fare un'azione digestiva, antinausea. Insomma, con le zuppe e con gli ingredienti delle zuppe c'è veramente da sbizzarrirci. E quindi avete tutta la mia approvazione. Adesso che fa freddo la sera, prendete la buona abitudine di farmi una buona zuppa calda, cambiando ogni volta, le verdure e gli ingredienti da mettere all'interno. Buona serata, un abbraccio caldo a tutti dalla dottoressa.
E grazie, dottoressa, richiamiamo il tuo abbraccio caldo e i tuoi preziosi consigli. Ed è proprio da questi che molto, molto velocemente, prima della prossima traccia, vi do un'altra ricetta. Questa la prendo dalla tradizione perché la dottoressa l'ha citata tradizionale e io così ve la ripropongo. Parliamo ovviamente della zuppa di cavolo nero alla toscana. E gli ingredienti sono una cipolla, due cosce di sedano, due carote, tre mazzi di cavolo nero, tre zucchine, tre cucchiai di concentrato di pomodoro, 600 g di fagioli, cannellini lessati, con poca acqua, mi raccomando, se no si sfaldano troppo, 6 fette di pane toscano, quello sciapo, o meglio, senza sale per voi da tutto il nazionale, raffermo, olio extravergine di oliva, sale e pepe nero. Si procede così. Mettiamo ovviamente gli ingredienti di base nella nostra padella o tegame o meglio pentola di coccio. Quindi iniziamo ovviamente con il soffritto. Scaliamo nella casseruola i 4 cucchiai di olio e ci uniamo la cipolla, le carote e il sedano ben tritati. Facciamo rosolare il tutto a fuoco lento. a fuoco lento per 5-10 minuti. Eliminiamo poi la costa centrale del sedano che avremo lasciato intero e le foglie del cavolo. Le tagliamo a striscioline sottili sottili e le aggiungiamo al nostro composto. A questo punto nella casseruola facciamo rosolare le verdure per qualche minuto e aggiungiamo sale e pepe e poi uniamo il concentrato di pomodoro diluito in un bicchiere d'acqua calda. Copriamo e lasciamo cuocere lentamente per 30 minuti a fuoco dolce. Nel frattempo avremo frullato la metà dei nostri fagioli lessati e quando il tutto sarà abbastanza ammorbidito, sarà il momento di unire i fagioli interi al nostro composto, mescolare per bene, aggiustare la cottura, aspettare che la fiamma si alzi fino a che non è tutto della giusta composizione. Mi raccomando però, deve essere ancora acquoso perché quando si sarà ben amalgamato sarà proprio in quel momento in cui dovremo aggiungere i fagioli frullati per rendere il tutto cremoso al punto giusto. E quando il tutto sarà bollente, disponiamo nei nostri piatti di coccio in fondo delle fette di pane e ci versiamo sopra la zuppa ben calda. Anche qui il formaggio è opzionale, ma come ogni toscano che si rispetti, un filo d'olio diventa necessario. E con questa ricetta passiamo alla prossima traccia, perché di mangiare ne abbiamo ben parlato, tra poco è il momento di parlare del bere.
I don't know how to love. What to do, how to move him, I've been changed, yes, really changed. In these past few days when I've seen myself, I seem like someone else. I don't know how to take. See why he moves me. He's a man, he's just a man. And I've had so many men before in very many ways. He's just one.
Allora, Claudio. I'd turn my
Pare che la nostra colonna sonora della sera sia apprezzata anche ai più grandi esperti di musica della nostra radio. E in realtà c'è da ringraziarli perché sempre dalle loro sagge mani proviene. E io allora intanto, oltre che a salutare chi ci ascolta forse per la prima volta, forse per l'ennesima, io saluto e ringrazio il nostro caro Claudio, che ci scalda i microfoni della radio ogni martedì con la sua Original Street Grooves, ma che soprattutto si intrufola nelle tracce musicali mentre io preparo i contributi che lui ci lascia. Si intrufola ovviamente così, accidentalmente, non che lui lo voglia fare, ma sapete che c'è un po' questo gioco che Mangia Radio lo deve sempre citare, perché è anche uno dei nostri più appassionati ascoltatori. E allora io lo ringrazio particolarmente del contributo di questa sera, perché vi introduce una di quelle cose che io adoro, che ho scoperto nelle cucine tradizionali e di cui poi vi darò anche una delle ricette tipiche. Quindi attenzione, un altro contributo di quelli in cui un appuntino con carta e penna male non fa.
Allora Claudia, oggi andiamo nei Colli Piacentini, una zona che sia a livello enogastronomico che, mi viene da dire, anche a livello geografico, in pochi conoscono, comunque in troppi sottovalutano, ed è un peccato perché in entrambi i casi è una zona molto interessante, con dei panorami molto belli, delle colline molto dolci subito fuori Piacenza, in questo lembo di Emilia Romagna che si affaccia verso la Lombardia, e questo fa sì che le caratteristiche principali sia dei vini che della tradizione culinaria di questa parte d'Italia vada un po' a fondere quelle che sono le tradizioni delle due regioni, Emilia Romagna e Lombardia appunto. Vi voglio parlare nello specifico di una cantina che si chiama Croci, che è quella che ha portato il vino di qualità di questa zona un po' sulle tavole di tutta Italia. Quando parlo di vino di qualità parlo di vino fatto come da tradizione, di vino fatto come si faceva una volta, e quindi senza stare alle leggi del mercato o ancor peggio alle leggi della moda. Croci è un'azienda che fa vini tradizionali dei Colli Piacentini, il Gutturnio soprattutto, che viene declinato sia in forma frizzante, come è molto diffuso nelle osterie per accompagnare i salumi e i formaggi della zona, che in forma ferma. E vi voglio parlare proprio di questo vino oggi, del Gutturnio. Il Gutturnio frizzante di Croci è un vino veramente schietto, è un vino veramente piacevole da bere in qualsiasi momento della giornata. Loro lo chiamano il vino da merenda. È un vino che accompagna benissimo il tema della trasmissione di oggi, le zuppe. Come da tradizione in questa parte d'Italia, in Emilia Romagna tutta e anche nei Colli Piacentini, si fanno moltissime paste in brodo, i tortellini, gli anolini, ma anche semplici minestre che d'inverno vengono servite nelle osterie della zona. E la tradizione vuole che un vino frizzante, in Emilia può essere il Lambrusco, in questa parte d'Italia può essere il Gutturnio, viene versato dentro alla zuppa, alla minestra, quando viene servita a tavola, quindi sulla minestra calda, un fondo di bicchiere di vino frizzante, di Gutturnio, va un po' a dare brio a un piatto che è in origine nasce come un piatto povero, insomma, come un piatto per riscaldare sia gli animi che gli stomaci. Il Gutturnio di Croci è un vino che viene rifermentato in bottiglia, si trova sui propri lieviti, quindi lo trovate così naturale nella sua bottiglia a forma borgognona, quindi quando lo metterete nel bicchiere potete trovare un po' di fondo, ma questo è più che normale perché fa parte di quella che è la tradizione di come venivano fatti i vini frizzanti rossi una volta e che adesso pian piano in tanti ricominciano a fare. Quindi sia per le zuppe che anche per i vostri, visto che ci avviciniamo, per i vostri pasti natalizi a base di cose un po' più grassi, segnatevi questo nome, il Gutturnio frizzante di Croci. Allora Claudia, oggi andiamo nei Colli Piacentini, una zona che...
Grazie Claudio, e scusate se è ripartito l'audio, ma questo programma è stato più veloce della mia voce. Ebbene, insomma, questo prezioso Gutturnio sicuramente lo assaggeremo nelle feste, e dal consiglio di aggiungere un goccio di vino per dare brio alle minestre prendo spunto per quest'ultima ricetta negli ultimi minuti di questa trasmissione di Mangia Radio è dedicata a zuppe e minestre, quelle proprio giuste da trovare in una sera d'inverno e di freddo come quella di questa sera. Ebbene, l'ultima ricetta che vi do è la ricetta più particolare di tutte, la ricetta più speziata di tutte, ed è una ricetta che viene da una bellissima terra di cui in questi giorni mi hanno tanto raccontato. È il Trentino, nella provincia di Bolzano c'è una valle. Si chiama la Valle di Isarco e da lì proviene questa ricetta, la zuppa della Valle di Isarco. Gli ingredienti sono semplici: mezzo litro di brodo di manzo, 200 ml di vino bianco della Valle di Isarco, che sarebbe un vino bianco, 150 ml di panna fresca, 4 tuorli, noce moscata, cannella in polvere, sale. Poi per i crostini qui si utilizza pancarré, burro e una spolverata di cannella, senza esagerare, quanto basta. Il procedimento è semplice. Per i crostini, si priva il pancarré della crosta e si tagliano a dadini di un centimetro, si fanno dorare in padella antiaderente insieme al burro e si fanno ben ruotare con un mestolo. Ovviamente con quello forato si tirano su dal burro e si appoggiano sulla carta assorbente, ed è a questo punto che aggiungiamo la spolverata di cannella a piacere. Per la zuppa, in una ciotola sbattiamo i tuorli insieme alla panna, aggiustiamo di noce moscata e facciamo scaldare ben bene il brodo insieme al vino in un pentolone. Lo facciamo scaldare a tal punto e poi abbassiamo la fiamma. È lì che, quando siamo pronti, aggiungiamo il nostro composto di uova e panna. Lo lasciamo rassodare finché il tutto non diventa cremoso e, continuando però a girare con la frusta, sempre per non formare grumi, regoliamo di sale. A questo punto, versiamo la nostra zuppa nei piatti da portata, quelli in cui avremo messo i nostri crostini, una spolverata di cannella e noce moscata sopra per guarnire, e buon appetito. Mangia Radio purtroppo è arrivata alla chiusura. Con questa ricetta spero di avervi deliziato abbastanza e soprattutto spero di ritrovare tutti e tutti nella prossima puntata, dove, sapete, parleremo della cucina delle feste e quest'anno daremo particolare risalto a quella che è per me la parte più bella della cucina delle feste, cioè la cena di pesce della vigilia. E allora preparatevi, perché saranno tante ricette, ma tante a base di pesce. Io vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo martedì 19:45 per la diretta, oppure in podcast quanto volete, sempre su radiosonar.net, sempre su questa radio bellissima, meravigliosa, antisessista e antifascista.
Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un filo d'incoscienza. Ci vuol farina del proprio sacco, sensualità latina e un minimo di stacco. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento.
E stasera, per i momenti più freddi dell'inverno e per quelle cene che devono scaldare l'anima e il cuore, iniziamo con un antipasto di bruschette semplici, con una spolverata d'aglio e del buon pomodorino pacchino fatto essiccare. Aggiungiamo quindi un piatto da portata, caldo, bollente, cremoso, una zuppa di funghi, anche questa con delle fette di pane raffermo, pane di Lariano aromatizzato con qualche spezia, magari mediterranea, che avremo fatto seccare. E poi una patata al cartoccio condita con sale, pepe ed olio ci farà da compagno e di contorno. Il vino lo sapete e per il resto buon appetito.
È tutto apparecchiato per il cuore, per il palato. la stanza c'è. Si fa così.